Alleluia. Allora, ci alziamo, prendiamo il libro, il primo libro della Bibbia, Genesi 25, dal versetto 21. Padre, vogliamo, Signore, stare davanti a te ancora, dopo averti adorato, Signore, dopo aver concentrato i nostri cuori, Signore. Davanti a te nella tua presenza, Signore, ora vogliamo stare davanti alla tua parola, Signore. Tu hai un messaggio, Signore, per ognuno di noi, hai una parola stamattina, Signore. Io desidero che questa parola possa condizionare l'intero anno, Signore, questo nuovo anno che si è aperto, Signore, davanti a noi. Io desidero che questo messaggio, Signore, possa essere fare parte per l'intero anno della nostra vita, per le nostre famiglie, Signore. Che possa accompagnarci, Signore, nel cammino in questo anno, Signore. Quindi chiedo la tua guida, Signore, chiedo la tua benedizione sulla parola, Signore. Chiedo l'unzione tua, Signore, sia tu a parlare al mio cuore, Signore. Sia tu a parlare ad ogni mio fratello, ad ogni mia sorella, Signore, che possiamo trarne un frutto stamattina, Signore. Dalla lettura della tua santa e sacra parola, Signore. Tutta la gloria e tutto l'onore, Signore, saranno tuoi. Genesi 25, 21 dice così: Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile. L'Eterno lo esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì, ma i bambini si spingevano l'un l'altro nel suo grembo. Ed ella disse: Se è così, che l'Eterno ha risposto, perché mi trovo io in queste condizioni? Così andò a consultare l'Eterno, e l'Eterno le disse: Due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco, ella aveva in grembo due gemelli. E il primo che uscì fuori era rosso, egli era tutto quanto come un mantello peloso, così lo chiamarono Esaù. Dopo uscì suo fratello che con la sua mano teneva il calcagno di Esaù, così lo chiamarono Giacobbe. Ora Isacco aveva 70 anni quando Rebecca li partorì. I due fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe: Per favore, lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa perché sono stanco. Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose: Vendimi prima la tua primogenitura. Esaù disse: Ecco, io sto per morire, che mi giova la primogenitura? Allora Giacobbe disse: Prima giuramelo. Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane, della zuppa di lenticchie. Ed egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. Accomodiamoci. Ho dato anche un titolo, a volte do un titolo, di tanto in tanto capita di dare un titolo a una predicazione. E il titolo penso che sia più adatto a questa predicazione. E tieni fermamente ciò che hai. Non è una frase che stamattina ho pensato, è anche una frase che è nella Bibbia. Poi più avanti avremo modo di vedere chi afferma questa frase, chi dice così e dove si trova scritta. Quindi tieni fermamente ciò che hai. Ho pregato nella serata di ieri sera, nella mattinata, e ho detto: Signore, vorrei partire in questo nuovo anno, voglio che tu mi dia una parola che possa condizionare l'intero anno, una parola che ci possa accompagnare nel corso di questo nuovo 2008. E Dio mi ha guidato in questa parte della Bibbia, in questa scrittura. Sono storie molto lontane a noi, sono successe, realmente accadute migliaia e migliaia di anni fa. Anche il linguaggio a volte ci sembra un po' strano. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Dice: ma solo perché chi voleva bene Esaù? Perché ci fece la cacciagione? Quindi anche il linguaggio. A volte le espressioni sono molto, molto lontane, distanti dalla nostra vita, dalla nostra epoca. Però ovviamente è parola di Dio, il Vecchio Testamento è importante quanto il Nuovo. E io spesso dico che nel Vecchio Testamento ci sono principi, regole, leggi spirituali che sono molto importanti, sono altrettanto importanti quanto le leggi, le regole, i principi che noi apprendiamo dal Nuovo Testamento. Dio ha qualcosa da dire ad ognuno di noi, me per primo, da questa parte di scrittura. Ci troviamo agli inizi sono i primi anni del popolo di Israele. Dio aveva scelto Abramo. Abramo e Sara generarono Isacco. Isacco e Rebecca volevano generare qualcuno, ma non ci riuscivano perché Rebecca era sterile. Ci sono molti casi nella Bibbia, voglio incoraggiare chi non ha figli, molti casi di sterilità nella Bibbia, ma tutti i casi sono stati onorati. Tutte le donne sterili nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo Testamento sono state esaudite, perché la sterilità, Dio stesso si è impegnato, ha detto che non ci saranno sterili in mezzo al mio popolo. Quindi voglio incoraggiare quanti ancora sono in attesa di ricevere un bambino su questa promessa di Dio che è scritta nella sua parola e su questi casi in cui molte donne sono state sterili, non riuscivano a concepire e hanno pianto, hanno supplicato il Signore, hanno chiesto a Dio, perché la sterilità per loro era una maledizione, il non avere figli equivaleva ad essere maledetti. Quindi hanno supplicato il Signore, anche in questo caso Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché lei era sterile. L'Eterno lo esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. Concepì, e quando concepì nella pancia, nel grembo suo, sentiva due bambini che quasi quasi lottavano, si spingevano l'un l'altro. Fin dall'inizio possiamo vedere, entrando in questa storia, c'è questa lotta, si spingevano l'un l'altro. Quando venne per lei il tempo di partorire, partorì due gemelli. Il primo che uscì fuori era rosso. Egli era tutto quanto come un mantello peloso, così lo chiamarono Esaù. Dopo uscì suo fratello, che con la sua mano teneva il calcagno. Ecco, già fin dall'inizio proprio erano usciti, stavano per uscire, si stavano affacciando alla vita. E Giacobbe quasi quasi cercava di trattenere Esaù, perché voleva uscire lui per prima. Voleva essere lui il primogenito. Ma non ci riuscì. Si lottavano, cercò di trattenere il fratello, ma il fratello uscì per prima. Ed Esaù ovviamente era il primogenito e Giacobbe venne dopo. Quindi fin dall'inizio vediamo Giacobbe intento a sottrarre questa primogenitura a Esaù, voleva uscire per primo, ci teneva fin dall'inizio, insomma. I due fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende, dice la scrittura. Quindi Esaù era un cacciatore, mentre Giacobbe se ne stava nelle tende, stava vicino alla mamma, forse anche per questo la mamma lo amava. E capitò un giorno che Esaù si ritirò stanco dalla sua attività di cacciatore, era molto stanco, e quando giunse dai campi, dice la scrittura, che vide che Giacobbe aveva una zuppa preparata. Era una zuppa di lenticchie. Quando arrivò, vide quella zuppa, gli disse: io voglio, dammela, mi interessa, mi serve, sono stanco, voglio questa zuppa. Il fratello gli disse: sì, io sono disposto a dartela se tu mi dai la tua primogenitura. Ma perché, qualcuno di voi si potrà chiedere, per quale motivo Giacobbe chiede questa primogenitura? Perché fin dall'inizio cercava di uscire per prima? Perché ora, quando vede il fratello in difficoltà, stanco, perché subito ne approfitta per chiedergli la primogenitura? Per quale motivo? Perché il primogenito, nella Bibbia, per Dio, è sacro. Il primogenito è appartato all'Eterno, dice la Scrittura. Chiunque apre il grembo, dice, Dio è mio. Il primogenito era speciale per Dio. Il primogenito godeva della doppia parte di eredità. Il primogenito, dopo che moriva il padre, era abilitato a guidare tutti i figli del padre, i suoi fratelli, le sue sorelle, la tribù, la famiglia. Godeva dei privilegi. Essere primogenito significava essere privilegiato. Era una condizione di privilegio speciale, di benedizione, che Dio stesso aveva accordato a tutti i primogeniti. Anche per quanto riguarda gli animali, venivano offerti, Dio pretendeva che venissero offerti i primogeniti. I primogeniti erano di Dio, erano speciali, sia per quanto riguarda gli animali, sia per quanto riguarda gli uomini. Era una condizione di privilegiato, una condizione di piena benedizione. Per questo Giacobbe insiste nel volere la primogenitura. Ora, noi dobbiamo soffermarci non tanto su Giacobbe, perché potrebbe essere anche legittimo, potremmo anche noi approvare quello che sta facendo. Lui si sforzò con tutto se stesso di ottenere questa primogenitura. Dobbiamo soffermarci su Esaù. Dobbiamo soffermarci sul suo atteggiamento. Dobbiamo notare come Esaù si comportò. Per un semplice piatto, per una semplice zuppa di lenticchie, fu disposto a dare la primogenitura al fratello. Dice la Bibbia: così Esaù disprezzò il fatto che lui per una semplice minestrina di lenticchie diede qualcosa di estremamente importante, di totalmente importante, di pienamente importante, per una semplice zuppa equivale, dice la Bibbia, al disprezzo. Lui ha disprezzato questo enorme privilegio che aveva, questa benedizione che Dio gli aveva accordato. Lui ha disprezzato Dio stesso. Lui ha disprezzato il dono di Dio, lui ha disprezzato il regalo di Dio, il favore di Dio nella sua vita. E non lo ha disprezzato per un grande tesoro. Magari potrebbe avere una giusta motivazione. non disprezzò questa primogenitura per oro, argento, ville, case. Disprezzò la sua primogenitura per un semplice piatto di lenticchie. È stato così leggero. È stato così superficiale. Non gliene è importato nulla del favore di Dio nella sua vita. Non ha custodito gelosamente quello che Dio gli aveva dato. Non ha tenuto fermamente quello che Dio gli aveva dato. Cosa ha da dirci questo episodio biblico a me, a voi, per questo nuovo anno che si è affacciato, per questo cammino che Dio ci dà grazia ancora di fare, di vivere qui? Forse capita che ci sono ancora Esaù in mezzo al popolo di Dio? Quante volte mi è capitato di vedere fedeli nel corso di questi anni di fede, fedeli venire al Signore, riconoscere di aver ricevuto Cristo, riconoscere di aver ricevuto la vita eterna. Sì, sono un figlio di Dio, Gesù è il mio Signore, faccio parte della famiglia di Dio, faccio parte della famiglia reale di Dio. Quindi godo questa piena benedizione, godo questo privilegio immenso. Sono figliuolo di Dio perché Cristo è venuto nella mia vita. E nel corso degli anni hanno tralasciato, non hanno curato questa condizione di salvezza meravigliosa. Non hanno curato questa reale appartenenza alla famiglia reale di Dio. Hanno trascurato questa posizione regale, questa posizione di figliuoli di Dio, per che cosa? Per un piatto di lenticchie. Per quello che la vita gli offre. Per quello che la vita gli dà. Nel corso degli anni dimenticano, non curano più, si disinteressano, sono molto superficiali riguardo alla posizione, riguardo alla veste di lino bianca che Dio gli ha dato, riguardo all'appartenenza di salvati, di persone che fanno parte della famiglia di Dio, non curano più questa grande realtà, trascurano la salvezza, non si curano della salvezza, non si curano più della posizione che Dio gli ha dato, ma sono più attratti da un semplice piatto di lenticchie. Sono più attratti da quello che la vita di tutti i giorni può dare loro, da quello che il mondo può offrire loro. Sono più attratti, per come dice Gesù, dalle sollecitudini di questa vita. Ed essendo attratti, per come dice Cristo stesso, dalle sollecitudini di questa vita, la parola rimane infruttuosa. La posizione di figliuolo di Dio prima o poi si perde e si ritorna al mondo e alle sue cose. Quante persone ho conosciuto che per alcuni anni, per 3, 4, 5, 10 anni sono rimasti nella posizione dei figli di Dio, poi piano piano sono stati attratti dalla vita, dalle sue sollecitudini, dagli affari di questa vita. Cosa ha fatto Esaù? Guardate il linguaggio. Ecco, io sto per morire. Ha visto la minestra, era stanco, era affamato, si è concentrato sulla minestra, si è concentrato su quel piatto che poteva ristorarlo solo per un poco, per un tempo. Dice, vabbè, la primogenitura
Che mi giova la mia primogenitura? Che me ne devo fare della mia primogenitura? A me mi interessa mangiare, ora ho fame, mi devo saziare. Questo è l'atteggiamento carnale, che guarda le cose della vita soltanto, che guarda il momento. Sono qui, ho fame, sono stanco, voglio mangiare, mi interessa la minestra, che mi interessa della primogenitura, che mi interessa della posizione che Dio mi ha dato. Questo ha fatto Esaù. Ma ci sono fedeli che fanno pure così. Sì, la vita eterna, poi ci saremo, poi vivremo, sì, nuovi cieli, sì, poi verranno, ma intanto io sto vivendo questo momento e mi voglio godere questo momento. E voglio interessarmi agli affari della vita, al lavoro, alle cose della vita. Ma facendo così, fratello, sorella, si rischia di trascurare la posizione che Dio ti ha dato. La posizione regale che Dio ti ha dato. Questa parola è rivolta a chi ha un mese di fede, a chi ha 50 anni, 60 anni, 70 anni di fede. Mi interessa quello che sto vivendo, mi interessa il momento che sto vivendo, mi interessa quello che vedo, mi interessa il piatto di lenticchie. Che mi giova la mia primogenitura. Quindi lo sguardo dalle cose eterne, dalle cose importanti, dalle cose di Dio, si sposta sulle cose del momento, su quello che ci può saziare, su quello che ci può soddisfare subito. Sì, ma questa vita è un vapore, dice l'Apostolo. Ti puoi saziare, puoi godere gli affari di questa terra, di questa vita, puoi stare meglio, puoi cercare di stare meglio, sì. Ma alla fine, tutto questo ti porta a disinteressarti anche della posizione che Dio ti ha dato. Ti porta a trascurare la salvezza che in Cristo hai ricevuto. Non trascuriamo quello che Dio ci ha dato. La salvezza è un dono prezioso, la posizione di figlio di Dio è una cosa straordinaria. Il dono che Dio ti ha dato dello Spirito Santo, questo dono prezioso, abbiamo occhi per capire quello che abbiamo ricevuto, abbiamo un cuore per comprendere quello che Dio ci ha dato. Molti trascurano il dono dello Spirito Santo che è nei cuori. Sì, ho ricevuto lo Spirito Santo 10, 8, 20 anni fa, 5 anni fa, ma il desiderio di curarselo, il desiderio di avere comunione con lo Spirito di Dio che è dentro di te, il desiderio di avere il suo tocco, la sua potenza, perché Lui è potente, riceverete potenza. Invece la superficialità, la leggerezza. Sì, ho lo Spirito Santo, ma questo Spirito Santo è stato messo da parte, è accantonato, è relegato in un angolino. Per questo la parola parla di non spegnete lo Spirito, in questo senso. Se tu lo metti da una parte, se tu lo trascuri, se tu sei leggero con Lui, lo hai messo da parte. Stai trascurando il dono dello Spirito Santo. Stai trascurando la sua guida, il suo tocco, la sua potenza nella tua vita. Questo significa rivolgersi al piatto di lenticchie e disprezzare la primogenitura. Abbiamo il privilegio di non solo essere salvati, non solo essere figli di Dio, non solo di avere il dono dello Spirito, abbiamo un grande privilegio, è quello di poter accedere in preghiera davanti al trono di Dio. Questa è una grande possibilità che abbiamo Io e tu possiamo, per il sangue di Cristo, entrare nel luogo santissimo, nel luogo dove Dio dimora. E questo privilegio viene trascurato, viene disatteso. C'è molta leggerezza nel privilegio che Dio ci ha dato di poter comunicare a tu per tu. Abbiamo il privilegio di poter testimoniare di Cristo, di dare la possibilità alle persone di passare da un inferno eterno a un paradiso eterno. E questo privilegio, questo grande privilegio viene trascurato. C'è leggerezza in questo. Abbiamo la possibilità di essere attivi, di servire nell'opera che Dio ci ha dato. Siamo leggeri, c'è leggerezza, disinteresse, perché siamo più interessati a un semplice piatto di lenticchie. Siamo più interessati alle cose del momento, a quello che la vita oggi ci può dare, a quello che posso prendere oggi dalla vita. Voglio vivere al meglio questi 60, 70, 80 anni che Dio mi ha dato. Sì, puoi vivere al meglio questi anni se non trascuri il dono di Dio, se non trascuri la posizione che Dio ti ha dato. Se non metti da parte il favore di Dio nella tua vita, se non disprezzi quello che Cristo ha fatto alla croce. Teniamo, fratelli, fermamente quello che già abbiamo, quello che è già nostro per grazia, quello che già per la grazia di Dio in Cristo abbiamo. Teniamolo gelosamente. Questo è il messaggio per quest'opera, per quest'anno, per tutti noi. Prendiamo, voglio farvi vedere dove Gesù dice questo, Apocalisse.
Silenzio. Apocalisse è una lettera. Quando Apocalisse 3:11. Cosa dice Gesù alla chiesa di Filadelfia e quindi alla sua chiesa, alla chiesa mondiale, a tutti i credenti? Cosa dice? Leggete voi stessi. C'è un'altra scrittura che mi viene davanti, ora la prendiamo. Quindi Gesù è 2000 anni fa che ha detto questo a Giovanni, 2000 anni fa, dice: ecco, io vengo presto. Quanto sono attuali queste parole, ecco, io vengo presto. Cosa dice Gesù? Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua. Guardate i termini. Allora, tieni fermamente ciò che hai, già è tuo, è mio, affinché nessuno ti tolga la tua corona, perché io e voi siamo dotati di una corona. Però Gesù stesso dice: tieni fermamente quello che ti ho dato, tieni fermamente la salvezza che ti ho provveduto. Custodisci gelosamente il dono dello Spirito Santo che è dentro di te. Usa il privilegio che hai di stare davanti a me in preghiera. Usa il privilegio che hai di poter testimoniare agli altri. Quindi tieni con gelosia, con amore, con bramosia, fermamente quello che già hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona, perché la corona, per come vedete, si può perdere.
Alcuni hanno una falsa idea, un falso concetto della salvezza per grazia. Alcuni pensano: ho ricevuto Gesù tanti anni fa, ormai ho il biglietto per il cielo. Ma non dice così la scrittura. Tu devi custodire quello che Dio ti ha dato. La corona che Dio ti ha dato, tu devi tenertela bene stretta in mente, in testa. Devi stare attento. C'è un nemico che vuole toglierti la tua corona, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Guardate qua anche in Prima Timoteo. Ci sarebbero altre scritture sempre su questo tema del custodire, di tenere fermamente. Prima Timoteo 6:20. Guardate il consiglio che Paolo dà al giovane Timoteo, giovane pastore. Cosa dice a Timoteo Paolo? Prima Timoteo 6:20. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato. C'è un deposito, c'è una corona, c'è una posizione di privilegio che tu hai, di cui tu godi. C'è un deposito di Dio. Vorrei farvi una domanda. Quanti di voi avete dell'oro a casa?
Nulla vi ho.
Io manco saccio so che cos'è l'oro. Tu sai che cos'è l'oro? Mai sentito questa. Quanti di voi avete dell'oro a casa? Antonietta, c'hai oro? Però volevo farvi anche un'altra domanda. Voi avete dell'oro in una borsetta, in una sacca, non lo so. Voi tenete l'oro così sul tavolo della cucina, su un divano, nel salotto, in cameretta dei bambini, così tenete così? Lo custodite? Una cassaforte per culare. Cioè, cosa voglio dire? L'oro per voi è prezioso, è qualcosa di molto importante, ha un grande valore. Quindi ognuno di noi custodisce quel poco o tanto oro che ha gelosamente. Cioè, ci fa caso a quell'oro che ha, giusto? Cioè, lo mette in un posto segreto affinché nessuno possa rubarlo, affinché nessuno possa trovarlo. Non lo mettiamo così sul tavolo da cucina, la borsetta con l'oro sul divano, così ognuno entra. Cioè, che bella questa borsetta, me la prendo. Non facciamo così. Cioè, facciamo caso noi, facciamo molta attenzione all'oro che perisce, giusto? Perché l'oro perisce, prima o poi lo dobbiamo lasciare. Avete notizie voi di qualcuno che nell'ora in cui è morto si è anche portato l'oro dietro? No. Quindi l'oro, quest'oro perisce, quest'oro lo dobbiamo lasciare. Però noi lo custodiamo gelosamente, lo teniamo con fermezza. Ecco, io mi chiedo se la stessa fermezza, Dio vi chiede se la stessa fermezza, la stessa attenzione, la stessa oculatezza che noi abbiamo nei confronti dell'oro che dobbiamo lasciare qui su questa terra, la stessa attenzione, la stessa oculatezza l'abbiamo per le cose di Dio, per la salvezza che ci è stata donata, per il dono dello Spirito Santo. Se custodiamo con la stessa attenzione il talento che Dio ci ha dato. Sapete che Dio ci ha dato un talento, c'è una parabola, Gesù parla della parabola dei talenti. Che cos'erano questi talenti? Chi lo sa? Il talento che cos'era? Moneta. Di grande valore. Quindi, nella parabola il padrone diede i talenti, 5, 4, 3, 2, un talento a ciascuno, poi si aspettava che il talento venisse, poteva fruttare. Quindi ognuno di noi ha un talento, ci sono dei talenti che Dio ha dato, c'è un deposito, custodisci il deposito, c'è oro che Dio ti ha dato, c'è talento, e il talento va custodito, il talento va guardato, il talento va fatto fruttare. Bisogna prestare attenzione a quello che Dio ci ha dato, dobbiamo essere gelosi di quello che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato cose preziose e vanno custodite con oculatezza, con attenzione. Devono essere tenute con fermezza, tieni fermamente ciò che hai. Che nessuno ti tolga la tua corona. Facciamo tesoro di questa parola stamattina, fratelli, sorelle. Possiamo guardare con più attenzione a quello che Dio ci ha dato? Non dico di disinteressarci delle cose terrene, ma spesso le cose terrene prendono il sopravvento sulle cose dello Spirito. Le cose dello Spirito vengono poi messe da parte perché le cose della vita sono più reali, hanno più forza su di noi, siamo più interessati. Quello si è concentrato sul piatto di lenticchie e ha disprezzato la posizione e il favore di Dio. Quindi l'esortazione che Dio stesso ci fa stamattina è di stare attenti, di non essere leggeri, di non essere distratti, di non essere superficiali con i beni che Lui ci ha affidato, con il deposito che Lui ci ha affidato, con l'oro che Lui ci ha affidato. Custodiamolo gelosamente. Alleluia, voglio che possiamo, a me piace, non è una prassi domenicale, ma a me piace che dopo la parola possiamo meditare. Se Dio ti ha parlato stamattina, siamo davanti a Lui, Dio conosce il tuo cuore, conosce la tua vita. Ora ognuno di noi può soffermarsi su questa parola, su Esaù, su come ha agito Esaù. Noi dobbiamo confrontarci con Esaù stamattina. Quindi voglio che ognuno di voi si possa fermare, possiamo fermarci in questo posto per un po' di tempo, per qualche minuto a meditare. Facciamo riposare questo seme, questa parola nelle nostre vite. Un seme Dio ci ha dato stamattina, quindi voglio che ognuno di voi possa dialogare con il proprio Signore.